ovviamente grazie anche alla presidente nostra, no, voglio dire, per aver avuto la... La ringraziamo sempre per aver saputo contenere il temperamento del pastore quando si arrabbiava per i miei ritardi, quindi è stata veramente una mediazione preziosa. Anche perché quando il pastore si arrabbia, le sue furie sono paragonabili ad un'apocalisse apocrifa. Apocrifa, no, quella di Giovanni è troppo dolce rispetto alle... Allora, così si sente bene? Sì, in fondo? Bene. Allora, noi ci apprestiamo ad affrontare l'ultima parte di questo corso sulla letteratura apocrifa, no? Che... non ce la faccio. Che è inteso essere... un corso non tanto per introdurre un'altra letteratura, ma per introdurci ad un altro approccio anche a quella che è la letteratura canonica. Nel senso che, al di là delle interpretazioni attuali, delle considerazioni che noi facciamo nel nostro contesto, che sono valide e sono sempre da contestualizzarsi, quindi sono da calarsi nella... prospettiva dell'autore, no? Dell'esegeta che fa certe considerazioni, quindi non esistono considerazioni che siano valide in assoluto, tuttavia l'approccio alla letteratura apocrifa quantomeno ci ha posto davanti all'esigenza di confrontare le nostre interpretazioni anche con altre interpretazioni che ci vengono dall'antichità, perché la letteratura apocrifa abbiamo detto che grosso modo si identifica come una letteratura di interpretazione della letteratura canonica, da una certa prospettiva, cercando di integrare la letteratura canonica a volte in una maniera che a noi non sembra attuale, perché noi per interpretazione intendiamo questa fedeltà al testo per cui tu ti attieni al contenuto del testo quanto più possibile e cerchi di spiegarlo, mentre invece nella visione dell'antichità interpretazione è anche integrazione, che può essere considerato a volte un tradimento, a volte una mistificazione, a volte semplicemente fantasia, ma in ogni caso io direi che una produzione letteraria, per quanto non corrisponda alle nostre sensibilità, merita considerazione. Perché un autore che scrive, una comunità che mette per iscritto un determinato testo, anche se non è canonico, anche se non rientra nei nostri canoni e nella nostra sensibilità, comunque è una comunità che merita di essere ascoltata, perché aveva qualcosa da dire e lo diceva mediante una modalità che oggi noi non condivideremmo. Perché chiaramente, avendo noi l'idea di canone, un certo modo di interpretare i testi, cioè integrandoli e ampliandoli, per noi è inconcepibile. Quindi l'idea di canone stesso è un'idea che non ci permette di concepire l'interpretazione del testo con un racconto che al testo è parallelo e che rispetto al testo è integrativo. Allora, per noi il testo è quello che è stato fissato e l'interpretazione del testo è derivata dal testo stesso, quindi per noi questo è il passaggio. Tu c'hai la Bibbia, quello è il testo che hai come riferimento, anche se qui ci sarebbe da aprire poi un mondo, perché quale testo hai come riferimento quando fai l'interpretazione, ma non ci dilunghiamo, hai un testo e a partire da quel testo ne desumi un'interpretazione. Questa non è la visione di una cultura che non ha il canone del testo. Cioè, non avendo un elenco fisso di libri ai quali fare riferimento, perché ogni comunità presenta il suo canone, come di fatti ci testimonierà la tradizione cristiana, non abbiamo due chiese orientali che hanno lo stesso canone, cioè ogni chiesa ha un canone completamente diverso, quantomeno per l'Antico Testamento, non completamente ma con delle differenze importanti. la fissazione del canone, che è qualcosa che arriverà dopo, chiaramente chiuderà questo stile interpretativo, che è quello della letteratura apocrifa, che cerca appunto di dare un'interpretazione dei testi come con dei racconti, che a volte sembrano effettivamente scostarsi dal testo originale in termini concreti, ma che in realtà esprimono questo desiderio di spiegare la parola con un'altra parola e non di spiegare la parola con la parola. Voi una simile tradizione la trovate, quindi oggi noi per esempio tendiamo a leggere la Bibbia con la Bibbia, quindi tu prendi un passaggio della scrittura, ne prendi un altro e leggi la parola con la parola e arrivi a un'interpretazione del testo. Ma Gesù stesso non utilizza esattamente questa metodologia. Gesù prende una parola e la interpreta con un racconto nuovo. Quindi per esempio avete le parabole, che altro non sono che interpretazione della parola, perché la parabola è concepita solo in dipendenza da un testo. Per esempio la parabola del figlio il prodigo, del padre misericordioso, come la vogliate chiamare, è molto probabilmente un midrash della Genesi, quindi Adamo in Genesi viene cacciato, in realtà la parabola del figlio il prodigo dimostra che Adamo se n'è andato e che il padre lo attende per un ritorno che si realizzerà. E il figlio che resta a casa e che si lamenta del ritorno per il figlio, poi come vedrete anche nella letteratura apocalittica, rappresenta nell'apocalittica Satana, perché il credo giudaico sulla figura di Satana è proprio questo: Satana è caduto perché invidia l'uomo, il quale cade, si converte e torna a casa, e Satana non riesce ad accettare il fatto che Dio perdoni l'uomo ma non perdoni le creature angeliche. E allora si fa questo tipo di passaggio anche nella letteratura apocalittica intermedia. Allora, quindi ripeto, letteratura apocrifa è la letteratura di interpretazione del testo biblico di alcune comunità credenti, non è necessariamente parallela e nuova. In molti, nella maggior parte dei casi, noi ci troviamo di fronte ad una letteratura integrativa, non davanti ad una letteratura sostitutiva, cioè che intenda togliere da mezzo la Bibbia per sostituirla con altri testi. In realtà, come letteratura secondaria, cerca di integrare alcune mancanze, alcuni elementi che vengono lasciati in sospeso dalla scrittura. Perché ci sono degli aspetti che la scrittura lascia in sospeso, e uno di questi aspetti è la questione dell'escatologia. L'escatologia che cos'è? Quello che verrà dopo la morte e quello che verrà alla fine dei tempi, sostanzialmente. Quindi abbiamo la vita dopo la morte e la fine dei tempi. Allora, l'Apocalisse di Giovanni ci dice qualcosa, i testi neotestamentari parlano di escatologia, eccetera. Ma poi nella comunità emergono sempre di più domande un po' più concrete rispetto a certe interpretazioni. Cioè, abbiamo capito che risorgeremo, ma come esattamente? E non mi va bene l'idea di un vago corpo glorioso o di altre interpretazioni. Io ho bisogno materialmente di qualcuno che mi dica come sarà fatto questo corpo quando io risorgerò, che è una domanda che non ha senso nella modernità, ma che penso che ancora qualcuno se lo chieda, però dipende poi dalle prospettive con le quali ci si pone certe domande. Nell'antichità questa questione era una questione molto pressante, cioè come sarà questo corpo nella risurrezione, come avverrà la parusia del Cristo, come tornerà, quando tornerà, tornerà storicamente o il suo ritorno sarà un ritorno spirituale, quindi tornerà in una forma non riconoscibile e solo alcuni ne riconosceranno il suo ritorno. Perché questi problemi nella scrittura vengono affrontati in maniera tangenziale molto suscettibile di interpretazione. Soprattutto la questione della parusia. Tant'è vero che nella Chiesa delle origini si creano due filoni immediatamente rispetto a quella che è la seconda venuta del Cristo. Un filone millenarista, un altro che non lo è. Quindi millenaristi chi erano? Quelli che pensavano che quando Cristo sarebbe tornato avrebbe instaurato sulla terra un regno modello paradiso che sarebbe durato 1000 anni qui sulla terra, E poi dopo questi 1000 anni ci sarebbe stato il giudizio ultimo e definitivo. Più o meno quello in cui credono i testimoni di Geo, che è una forma di neomillenarismo, cioè che Cristo tornerà 1000 anni sulla terra, per 1000 anni sarà instaurato un regno paradisiaco per coloro che lo hanno meritato, e poi dopo questi 1000 anni vi sarà un ultimo e definitivo giudizio. L'Apocalisse di Giovanni presenta dei tratti millenaristi, perché se voi andate a leggere l'Apocalisse, l'Apocalisse parla un po' di questo tipo di prospettiva. L'unica cosa qual è che la tradizione della Chiesa ha interpretato questo periodo di 1000 anni come un periodo che non è da identificarsi con una durata storica, ma da identificarsi con una durata simbolica, dove il numero 1000 indica nella tradizione biblica la perfezione in termini cronologici. Quindi questa idea di 1000 viene interpretata quasi subito da una parte della tradizione della Chiesa come l'idea di una numerologia simbolica. Allora vedete, la letteratura apocrifa nasce per integrare, non per sostituire. All'inizio c'è questa tendenza, che è quella, appunto, il problema, la domanda che ci si pone è: cosa accadrà quando verrà il Signore alla fine dei tempi? Prima risposta, una delle prime risposte è quella del millenarismo. Quando tornerà, lui metterà, creerà un regno di 1000 anni sulla terra come regno ideale. Quali sono le motivazioni storiche per cui nasce questo tipo di teologia e visione millenarista? Cioè, da dove se lo tirano, dove tirano fuori questi 1000 anni sulla terra? E in un contesto di persecuzioni, una delle attese tipiche è quella di veder fatta giustizia su questa terra. Allora, l'idea che ci sia una giustizia proiettata all'interno della risurrezione, con il passaggio della misericordia di Dio, con la risurrezione di tutti, e questa dimensione non risponde ad un desiderio tipico dell'uomo. Mi è stato fatto del male, io godrò su questa terra della giustizia che Dio realizzerà nella mia vita qui. E quindi io resterò e vedrò coloro che mi hanno messo a morte, messi a morte e condannati. Che bella immagine. Proprio cristiana, poi, tra le altre cose. Allora, io vedrò su questa terra la giustizia realizzarsi. Allora, il millenarismo è proprio legato a questo tipo di dimensione. E difatti, se voi vedete nella teologia dei testimoni di Geova, questo è un punto fondamentale. Allora, il mondo è diviso tra coloro che si salvano e coloro che non si salvano. E coloro che si salvano, che guardate un po', sono testimoni di Geova, coloro che si salvano godranno su questa terra della condanna dell'ingiusto, perché l'ingiusto sarà gettato nel fuoco eterno. Questa visione è tipica del millenarismo, che, come vedete, è una teologia estremamente primitiva, e riusciamo a riconoscerlo anche noi, perché come teologia è ancora basata su un presupposto retributivo che si deve realizzare su questa terra per un periodo perfetto che deve essere un millennio. Quindi, qual è l'idea che è tipica del millenarismo? È proprio questa. L'Apocalisse di Giovanni ha delle tendenze millenariste, perché non è che significa che il testo sia immune dal millenarismo. Là dove si parla del regno dei 1000 anni, che poi io lo voglio interpretare, lo interpreto, però poi devo anche attenermi un po' a quella che è la teologia di fondo, c'è un po' di millenarismo che porterà alcune tra le prime comunità cristiane ad escludere l'Apocalisse dal canone, perché non tutti i cristiani condividevano che l'Apocalisse fosse un testo canonico. Per cui avremo alcuni testi del canone, alcuni elenchi del canone biblico in cui Apocalisse è incluso, ma ne avremo altri in cui l'Apocalisse non viene contemplato. Perché? E perché Apocalisse sostanzialmente metteva in crisi con il millenarismo una prospettiva che per i cristiani è fondamentale sin dall'inizio, che nel mistero del Dio che viene sulla terra e si fa uomo, l'idea è che l'umanità entri nel mistero di Dio. E questo comporta una visione completamente diversa, per cui la teologia retributiva non è più accettabile. Perché fin quando c'è un Dio da un lato e un uomo dall'altro, e c'è un Dio che è onnipotente e un uomo che non è niente, allora l'idea che Dio sovraintenda le opere dell'uomo guardandole dall'alto e mettendo i giusti da una parte e gli ingiusti dall'altra è un'idea che ha senso. Ma nel momento in cui l'umanità entra nel mistero di Dio e Dio entra nel mistero dell'umanità, per cui tale distinzione non è più legittima e reale, come si fa a concepire ancora una visione teologica di tipo retributivo? Allora, la visione retributiva è basata su un presupposto dualista che deve dividere la realtà tra i buoni e i cattivi, che è un presupposto che ancora noi portiamo avanti, perché quello è semplicissimo, è primitivo. Cioè, tu che sei? Sei buono, ti comporti bene, sei una persona buona. Tu ti comporti male, sei cattivo e devi andare all'inferno. Molto... molto, padre Gennaro, chiedono da quale parte delle due barricate, padre, qua chiedo. Ah, è neotestamentale. Allora, nella visione teologica, ma anche l'Antico Testamento non è retributivo, vedo che non riusciamo ad uscire fuori da certi parametri. È l'uomo che è retributivo, non la scrittura, è l'uomo che ha bisogno della retribuzione. Allora, l'idea di fondo che si trova all'interno della questione retributiva e nella rappresentazione retributiva, cosa significa retributiva? Significa tu fai il bene e ottieni il bene, no? Tu fai il male e ottieni il male. Questa visione che già è scalzata nell'Antico Testamento, perché poi con Giobbe non funziona esattamente così, allora questa visione della dimensione retributiva è una visione che viene messa in crisi dal cristianesimo. Le apocalissi invece in qualche modo fanno rientrare nel discorso escatologico, cioè sulla fine dei tempi, sul giudizio di Dio verso l'uomo, qualche piccola sfumatura di tipo retributivo. E quindi questo tipo di sfumatura deve essere compensata. Come deve essere compensata? Guardate la bellezza adesso del canone che vi è stato messo in mano, questo testo che vi è stato distribuito, che è il canone di Muratori, ce l'avete, ne abbiamo giusto qualche copia a disposizione? Ce l'avete? Questo testo che è stato appena distribuito. Allora, prima di tutto, ciò che mi piace del canone del Muratori è l'assoluta attualità, cioè nel senso senza manie di ispirazione letterale, sottodettatura, che uno quando pensa all'ispirazione nel mondo antico pensa, vabbè, che erano poveri ignoranti che potevano pensare che la Bibbia Dio l'avesse calata con un paniere e che loro l'avessero ricevuta dettata da una colomba che gliela diceva nell'orecchio. L'immagine della colomba che è detta nell'orecchio è piuttosto recente ed è di periodo tridentino. Quindi quest'idea che la Bibbia sia stata dettata parola per parola non è propria dei cristiani dei primi tempi. La colomba era poliglotta, parlava più lingue. Allora, questa cosa non è mai stata ritenuta legittima o valida, perché... i primi cristiani avevano una consapevolezza del testo, poi si perderà con il tempo quando la Bibbia dovrà essere utilizzata per dire in maniera normativa delle cose a volte non legittime, tantissime volte non legittime. Quindi la Bibbia veniva utilizzata, se io dico che è ispirata parola per parola e utilizzo queste parole per esempio, non so, sottomettere la donna, in questo senso il testo fa perfettamente il suo lavoro, voglio dire, ispirato parola per parola. Allora, la prima parte, sopra c'è una piccola introduzione, il canone dei muratori risale grosso modo, cioè è stato ritrovato, era già conosciuto nell'VIII secolo, è stato pubblicato da questo studioso, appunto Muratori, trovate l'indicazione in alto, vedete nel 1749 Muratori pubblica per la prima volta questo canone, il canone risalirebbe al II-III secolo d.C., quindi è il canone più antico che noi abbiamo a disposizione, il testo più antico che noi abbiamo a disposizione sulla composizione della scrittura stessa. Quindi siamo prima dei concili, non è ancora, siamo molto lontani dai concili, il concilio di Nicea, eccetera. La prima parte è purtroppo è andata perduta, quindi dove vedete i puntini sospensivi all'inizio è perché quella parte si è persa. Il terzo libro del Vangelo è quello secondo Luca. Luca, il ben noto medico, dopo l'ascensione di Cristo, quando Paolo l'aveva preso con sé come appassionato di legge, lo compose a proprio nome, secondo la credenza generale. Allora, già questo vi fa capire tutto. Lo compose a proprio nome, con il testo latino che utilizza, poi vediamo più avanti, con scripsit. Cioè, Luca l'ha composto il Vangelo. E a quel testo ha dato il suo nome. Non si fa riferimento a colombe, non si fa riferimento a nessun tipo. Luca non ha visto niente, non ha avuto visioni. Paolo lo prese con sé, il quale Paolo nemmeno vide niente, nel senso che Paolo non aveva visto nulla, non avevano avuto visioni. Luca mette per iscritto, vediamo in che modalità, ciò che gli viene raccontato, evidentemente. Tuttavia, egli non aveva visto il Signore nella carne e perciò, poiché era abile ad accertare i fatti, era un ottimo storico, cominciò effettivamente a raccontare la storia dalla nascita di Giovanni. Lucidissimo, un testo del secondo secolo che parla della composizione della scrittura con una lucidità da esegeta moderno, perché se io avessi letto il canone di Muratori 60 anni fa mi avrebbero preso a fucilate all'interno dell'assemblea, perché questa visione della composizione della scrittura sotto nome, senza nessuna menzione di ispirazione, sarebbe stata veramente fuori dal seminato, cioè saremmo andati veramente fuori dalla grazia di Dio in qualche modo. Il quarto dei Vangeli è quello di Giovanni, uno dei discepoli. Ai suoi condiscepoli, ai vescovi che lo spingevano a scrivere, egli disse: digiunate con me da oggi per 3 giorni e ciò che sarà rivelato a ciascuno, diciamocelo l'un l'altro. La stessa notte fu rivelato ad Andrea, uno degli apostoli, che Giovanni avrebbe dovuto scrivere tutte le cose a suo nome. Guardate qui, Giovanni avrebbe dovuto scrivere tutte le cose a suo nome, mentre gli altri avrebbero dovuto controllarne l'esattezza. E che cos'è questa cosa? Giovanni scrive a suo nome, gli altri avrebbero dovuto controllarne l'esattezza. E quando parliamo del testo senza contesto, cioè l'idea che anche Giovanni Apostolo ha dovuto confrontare quello che ha scritto evidentemente con gli altri, secondo quello che dice il canone di Muratori, che è una cosa assurda per noi nella modernità, perché noi ancora siamo legati, no, ad una visione di ispirazione diretta sostanzialmente. E così, sebbene vari principi possano essere insegnati nei singoli libri dei Vangeli, non di meno ciò non fa differenza per la fede dei credenti, dal momento che un unico Spirito Supremo, tutte le cose sono state proclamate in tutti i Vangeli, che da un unico Spirito Supremo tutte le cose sono state proclamate in tutti i Vangeli, riguardo alla Natività, riguardo alla Passione, riguardo alla Resurrezione, riguardo alla vita con i suoi discepoli e riguardo alla sua duplice venuta, la prima in umiltà, quando egli fu disprezzato, già avvenuta, la seconda gloriosa nel potere regale che appartiene ancora al futuro. Solo 2 venute, quindi già qui non ci sono accenni millenaristi, perché il millenarismo prevede 3 venute sostanzialmente, cioè viene una volta, instaura un regno di 1000 anni e ritorna con il giudizio. Che meraviglia è allora se Giovanni così coerentemente nomina questi punti particolari anche nelle lettere dicendo di se stesso: ciò che abbiamo visto con i nostri occhi e udito con le nostre orecchie e toccato con le nostre mani, lo abbiamo visto per voi. Perché in questo modo egli si professa non solo testimone oculare e auricolare, ma anche scrittore di tutti i fatti meravigliosi del Signore nel loro ordine. Inoltre, gli atti di tutti gli apostoli furono scritti in un solo libro. Luca, per l'eccellentissimo Teofilo, raccolse i singoli eventi che ebbero luogo in sua presenza, come egli mostra chiaramente omettendo il martirio di Pietro, così come la partenza di Paolo dalla città di Roma verso la Spagna. Guardate che c'è tutta l'intenzione di dare un'argomentazione storica al contenuto. Dice: guardate, Luca ha raccontato quello che ha visto, difatti non ha raccontato né il martirio di Pietro e né la partenza di Paolo, perché non poteva esserci in queste due occasioni. La partenza di Paolo dalla città di Roma verso la Spagna, Luca non c'è. Riguardo alle lettere di Paolo, esse da sole dichiarano a coloro che vogliono capire che cosa siano, da che luogo, per quale ragione siano state scritte. La prima di tutte è quella ai Corinzi. Non c'è distinzione tra uno e due Corinzi, viene considerata un'unica lettera, che proibisce le loro divisioni ereticali. La seconda ai Galati, contro la circoncisione. Poi scrisse più diffusamente ai Romani, spiegando l'ordine delle scritture e anche che Cristo è il loro principio. Ma è necessario per noi esaminare queste lettere una per una, perché il santo apostolo Paolo in persona, seguendo l'esempio del suo predecessore Giovanni, scrive nominativamente a solo 7 chiese nel seguente ordine: ai Corinzi la prima, agli Efesini la seconda, ai Filippesi la terza. Non c'è uno, due, non ci sono distinzioni, parla solo delle comunità. Ai Filippesi la terza, ai Colossesi la quarta, ai Galati la quinta, ai Tessalonicesi la sesta, ai Romani la settima. Guardate che qua c'è già una rilettura teologica del canone, perché non si dice solo che ha scritto delle lettere, ma che ne ha scritte 7 a 7 chiese, come 7 saranno le chiese nell'Apocalisse di Giovanni, suo predecessore. Allora si mette in relazione questo aspetto del settenario, non è solo una lettura, un elenco, ma già c'è una lettura teologica all'interno dell'elenco. Quale lettera manca all'interno di queste lettere? Non c'è la lettera agli Ebrei. Non c'è la lettera agli Ebrei. È vero che egli scrive ancora una volta, che oggi sappiamo che non è di San Paolo, però allora era considerata di tradizione paolina, ma nel canone del Muratori non c'è la lettera agli Ebrei. È vero che egli scrive ancora una volta ai Corinzi e ai Tessalonicesi per ammonimento, eppure si riconosce facilmente che c'è una sola chiesa sparsa su tutta la terra, perché anche Giovanni nell'Apocalisse, benché scriva a 7 chiese, non di meno parla di tutte. Riflessione ecclesiologica: 7 sono le chiese, ma la chiesa è una su tutta la terra. Anche Paolo scrisse per affetto e amore una lettera a Filemone, una a Tito e 2 a Timoteo. Queste sono a titolo personale, dice l'autore. Tuttavia queste sono considerate sacre nella stima della Chiesa universale per la regolamentazione della disciplina ecclesiastica. È in circolazione anche una lettera ai Laodicesi e un'altra agli Alessandrini, entrambe falsificazioni scritte sotto il nome di Paolo per promuovere l'eresia di Marcione, e diverse altre che non possono essere accettate dalla Chiesa universale, perché non è opportuno che il fiele sia mischiato con il miele. Inoltre, la lettera di Giuda e 2 che portano il nome di Giovanni sono usate nella Chiesa universale, e il libro della Sapienza scritto dagli amici di Salomone in suo onore. Allora, qua già c'è qualcosa che non va. Le lettere di Giovanni sono 2 e invece sono 3. Qui nel canone abbiamo 2 lettere di Giovanni, non c'è menzione della terza lettera di Giovanni. Non c'è menzione della lettera agli Ebrei, l'abbiamo visto prima, quella l'abbiamo già vista. Non c'è menzione della lettera di Giacomo, neanche la lettera di Giacomo viene menzionata, ma viene menzionata la Sapienza di Salomone. La sapienza di Salomone, la sapienza di Salomone, poi dopo vedremo un po' più avanti, non ci sono neanche le due di Pietro. Allora, la sapienza di Salomone viene menzionata, però si specifica una cosa: non l'ha scritta Salomone, l'hanno scritta i suoi amici in onore suo. Questo già c'è un passaggio di tipo critico, perché c'è la consapevolezza che Salomone non ha potuto scrivere la sapienza. Per quale motivo? Perché la sapienza è in greco. Il libro della sapienza a noi è pervenuto solo in greco. Ciò significa che Salomone, che ha scritto Proverbi, che ha scritto Coelet, che ha scritto il Cantico dei Cantici secondo la tradizione ebraica, ha scritto sempre in ebraico. Il libro della sapienza non può essere considerato canonico. Il Codice del Muratori lo considera canonico. E la cosa interessante è che lo inserisce nel canone del Nuovo Testamento, perché noi stiamo parlando del Nuovo Testamento. Che cosa c'entra la sapienza di Salomone? E c'entra perché la sapienza di Salomone sarà un testo fondamentale per le eresie cristologiche, perché nella sapienza Gesù viene menzionato, o meglio, scusate, la rilettura tipologica della sapienza vede la sapienza di Dio come Gesù Cristo. Allora, questo tipo di lettura per il Nuovo Testamento sarà fondamentale, e quindi ci inseriscono anche la sapienza nel Nuovo Testamento. Però aspettate, perché il bello viene adesso. Non è finita ancora. Noi accettiamo soltanto le Apocalissi di Giovanni e di Pietro, benché alcuni di noi non desiderano che la seconda sia letta in chiesa. Allora, noi accettiamo soltanto le Apocalissi di Giovanni e di Pietro, dice il canone del Muratori del secondo secolo d.C. Ma l'Apocalisse di Pietro non passerà nel canone, però viene letta come un testo canonico, ma non viene utilizzata nella liturgia da tutte le chiese. Attenzione, qua non dice che tutti indistintamente evitano di leggere l'Apocalisse di Pietro nella liturgia, che ci sono alcuni che non desiderano che venga letta. Ciò che cosa fa presupporre? Che alcuni la leggono. Cioè che questo testo rientra nella tradizione di alcune comunità. Ed è per questo che in tutti questi incontri che abbiamo fatto abbiamo parlato sempre della questione del canone, che è la questione ad oggi più problematica nella storia del cristianesimo. Perché io, quando penso al canone della Bibbia, penso alla Bibbia di Gerusalemme, piglia, apri, quali sono i libri che sono elencati là? Quelli sono, e quello è il canone. Perché Trento chiude il canone, e difatti dalla visione tridentina deriva l'idea di un canone chiuso. Nelle chiese orientali, come abbiamo detto all'inizio e come abbiamo ripetuto più volte, l'idea di un canone chiuso è assolutamente inaccettabile. Il canone non è mai stato chiuso. Perché cosa significa chiudere il canone? Significa che allora i testi di tradizione apostolica che vengono dopo la scrittura non sono canonici. Perché nelle tradizioni orientali, l'abbiamo già detto, gli orientali non vedono scrittura e tradizione, ma vedono un'unica tradizione che parte con gli apostoli e arriva e continua poi nella tradizione nella scrittura e poi nella tradizione della Chiesa. Partendo dalla tradizione pre-scritturistica, che, come diciamo giustamente, quella la ricostruiamo a partire dalla scrittura, quindi sembra una tautologia, non un cane che si morde la coda. Però difatti, da un punto di vista autoritativo, la Chiesa orientale mette grosso accento su quel ventennio che va dalla morte di Cristo alla stesura della prima lettera paolina, che diventa un ventennio costitutivo per la questione della tradizione apostolica. Cosa leggiamo nel primo capitolo degli Atti degli Apostoli, difatti? Che Luca precisa che loro vivevano secondo le disposizioni degli apostoli, senza però chiarire quali fossero tali disposizioni degli apostoli, ma chiarendolo nella parte successiva, cioè ci spiega come le comunità vivevano, e noi diciamo evidentemente così vivevano perché gli apostoli avevano disposto così. Però c'è questo passaggio fondamentale. Allora, qui vedete in un canone del secondo secolo che si fa menzione di un testo che nessuno di noi ha mai letto, che però alcune comunità delle origini leggevano. E non solo lo leggevano, ma lo consideravano ispirato. Come ci confrontiamo con questa realtà? Sono degli eretici e devono andare all'inferno a bruciare con l'Apocalisse di Pietro in bocca? Una soluzione, teologia retributiva. Allora, visto che leggevano l'Apocalisse di Pietro pure nella liturgia, gli facciamo i coppetilli e glieli mettiamo tra le dita dei piedi e glieli incendiamo. Ricordi se si faceva i vecchi, mentre dormivano, i fogli di carta, appicci i coppetilli tra le dita dei piedi. Non posso ignorare la questione, la devo prendere in considerazione. Non è una questione di credo, ci credo, non ci credo, è una questione di considerazione. Allora, l'Apocalisse di Pietro viene considerata all'interno di questi testi. E perché viene considerato? Se viene considerato come testo canonico, allora, tutti la consideravano canonica, alcuni non la leggevano nella comunità, è quello che dice il canone del muratore. Ma se viene considerata propriamente un testo canonico, evidentemente queste comunità, intendendola come un testo canonico, lo attribuivano alla tradizione di Pietro stesso. Perché nelle prime comunità delle origini la questione della apostolicità del testo canonico neotestamentario è una questione importante. Allora, non deve averlo scritto l'apostolo il libro per essere canonico, però bisogna dimostrare un legame tra il libro e la tradizione degli apostoli. Perché non deve averlo scritto un apostolo? È perché Luca e Marco non sono apostoli, quindi questo non era proprio un problema, il fatto che l'autore non fosse direttamente un apostolo, altrimenti due Vangeli su quattro non potevano essere accolti nel canone perché erano attribuiti a dei discepoli. Uno di questi discepoli, come chiarisce il canone del Muratori, che è Luca, non è stato neanche discepolo direttamente di uno degli apostoli storici, perché è discepolo di Paolo, che non ha conosciuto Cristo nella carne. Allora, questo passaggio, però scrive un Vangelo che parla della vita di Cristo. Allora, ci sono dei passaggi che per la comunità apostolica sono chiari, molto attenti, molto puntuali, molto attenti alla storia e al contesto. Non dicono eresie, dicono quello che è dato di dire in base a quelle che sono delle osservazioni, anche di ordine storico. Perché il canone del Muratori è un testo logico, non è un testo teologico. Non c'è, ci sono delle osservazioni teologiche, ma se lo rileggiamo è una storia, è una sequenza narrativa, si sta raccontando in forma di storia la questione del canone. Allora, si parla dell'Apocalisse di Pietro, andiamo avanti con gli altri testi perché così lo concludiamo, concludiamo la lettura. Ma Erma scrisse il pastore molto recentemente ai nostri giorni, c'è un libro della Chiesa delle Origini che si chiama Il pastore di Erma, molto famoso, molto letto nella Chiesa antica, ma non è stato mai considerato canonico. Perché? Perché è stato scritto recentemente ai nostri giorni, scrive il canone. Nella città di Roma, mentre il vescovo Pio, suo fratello, cioè fratello di Erma, occupava la cattedra episcopale della chiesa della città di Roma. E perciò deve essere bensì letto, quindi deve essere letto, ma non può essere letto pubblicamente al popolo in chiesa, né tra i profeti, il cui numero è completo, né tra gli apostoli, perché viene dopo il loro tempo. Allora qua riprendo di nuovo la questione dell'Apocalisse di Pietro, perché Erma viene escluso perché è recente e non appartiene al tempo degli apostoli, viene escluso come testo canonico, si dice che deve essere letto perché è un testo che ha dei contenuti evidentemente positivi, ma non deve essere incluso tra i testi canonici, però per l'Apocalisse di Pietro questo tipo di discorso non c'era prima. Ma noi non accettiamo nulla di Arsinoe o Valentino o Miliziade, i quali composero anche un nuovo libro di salmi per Marcione, insieme con Basilide l'Asiatico, fondatore dei Catafrigi. Allora, era un'eresia. Allora, Perché vi ho letto questo testo? Perché il testo che vi sarà poi inoltrato, vi è stato già inoltrato in realtà, però vi è stato inoltrato oggi, quindi sarebbe stato difficile prenderlo in considerazione, però il testo che vi è stato inoltrato è il testo dell'Apocalisse di Pietro. Apocalisse etiopica di Pietro, con la sua recensione greca, trovate tutti e due i testi all'interno del testo che vi è stato mandato, racconta, tramanda quest'altra tradizione scritturistica che riguarda la fine dei tempi, cioè la descrizione della fine dei tempi da una prospettiva che è la prospettiva di una comunità delle origini che non è entrata tra le prospettive canoniche per altre ragioni che verranno dopo, evidentemente noi non lo sappiamo perché a un certo punto questa Apocalisse scompaia del tutto dalla tradizione della Chiesa. Questa Apocalisse però originariamente veniva letta e veniva presa in considerazione. Allora, quali sono le particolarità di questa Apocalisse? Beh, rispetto all'Apocalisse di Giovanni non c'è niente di nuovo, cioè nel senso che rispetto all'Apocalisse di Giovanni lo schema è lo stesso. C'è Pietro, in questo caso, non Giovanni, che riceve una serie di visioni sulla vita a venire, sul ritorno del Cristo, sul giudizio universale. Cioè tutte visioni che riguardano quella parte della scrittura che abbiamo detto essere piuttosto carente nella sua costituzione propria. Perché ancora oggi ci poniamo alcune domande rispetto a queste situazioni e comunque ritorniamo sempre a riflettere su questi temi. Tant'è vero che poi la riflessione in ambito protestante, ambito ortodosso e ambito cattolico sulla escatologia, cioè sulla fine dei tempi e sul giudizio, è molto diversa. Cioè i tre grandi filoni della cristianità hanno dato delle interpretazioni a questo evento, cioè al ritorno del Cristo e al giudizio personale universale, molto diversi. Allora, pensiamo alla sola dottrina del purgatorio, che è caratteristica del cattolicesimo, quindi di una delle due chiese di tradizione, tra le due chiese apostoliche, la chiesa occidentale. Tale dottrina non è condivisa prima dalla Chiesa orientale e poi non è condivisa neanche dalle Chiese riformate, la dottrina sul purgatorio, però caratterizza un filone della cristianità. Ci sono altre visioni che caratterizzano altri filoni della cristianità? Sì, gli ortodossi hanno una visione dell'espiazione post mortem che non è il purgatorio ma che pure esiste. Quindi per esempio gli ortodossi, noi abbiamo nella visione cattolica paradiso, purgatorio e inferno, no? Nella visione ortodossa ci sono solo paradiso e inferno.
È per la registrazione.
Nella visione cattolica ci sono, nella visione cattolica ci sono solo, scusate, ortodossa, ci sono solo paradiso e inferno, però l'ortodossia crede, gli ortodossi, le chiese orientali credono che dopo la morte tutte le anime indistintamente, fossero anche i giusti, passano attraverso un periodo di purificazione di 40 giorni, che è un periodo di purificazione, non è una dimensione, non esiste una dimensione, quindi non esiste un purgatorio, esiste un passaggio post mortem che riguarda tutte le anime, che è un passaggio graduale verso l'incontro con Dio stesso, che dura 40 giorni, che è diventata tradizione nelle chiese ortodosse, perché gli ortodossi al 40° giorno dopo la morte fanno una specie di banchetto, di festa, proprio per il termine del lutto per il morto, per il defunto. Allora, queste tradizioni sono pura invenzione fantastica di due filoni della cristianità e poi l'altra e poi l'altra visione sarebbe quella visione più biblicamente prossima rispetto alle altre visioni, stabilendo che anche all'interno delle chiese riformate il credo, la interpretazione delle realtà future in termini escatologici non coincide in tutte quante le confessioni, quindi non coincide in tutti i riformatori, ecco, non tutti i riformatori sono proprio d'accordo su alcuni passaggi della visione nella vita dell'aldilà. posso dire che l'escatologia di Lutero e quella di Calvino sono proprio la stessa cosa, ci sono due visioni che sono, possono essere integrate ma sono diverse. E non posso dire manco che John Knox poi avesse la stessa visione di Calvino e di Lutero e nemmeno che Hus avesse la visione di Knox, Calvino e Lutero. Quindi ci sono visioni diverse sull'aldilà. Perché questi filoni interpretativi che si distinguono così tanto l'uno dall'altro e sui quali ancora in qualche modo discutiamo? Perché ancora c'è una discussione aperta su questi temi, non sono temi chiusi. Perché questa distinzione? E perché, ripeto, la scrittura in sé su questi temi lascia un margine di apertura molto più ampio, nel quale andranno a seminarsi altre tradizioni interpretative che poi costituiranno visioni diverse rispetto ad una stessa, uno stesso passaggio biblico, per esempio. Allora, ciò di cui non si parla chiaramente, ciò che viene lasciato più all'interpretazione, genera più interpretazioni. E questo porta a tre grosse interpretazioni in tre grossi filoni nella cristianità, che è qui che viene la riflessione che noi dobbiamo fare trasversalmente. Non possiamo semplicisticamente dire questo filone è giusto e questo filone è sbagliato. Prima di fare questo passaggio è richiesta un'analisi della storia dell'interpretazione, perché prima di dire i cattolici il purgatorio se lo sono inventato o gli ortodossi il mitarstvo se lo sono inventato oppure l'escatologia protestante non tiene considerazione di alcuni aspetti, prima di fare tutto questo passaggio io devo fare un attimo una storia dell'interpretazione per dire sì, se lo sono inventato, ma da qualche parte l'avranno preso la domanda che io mi pongo. Cioè il purgatorio è pure invenzione medievale. Esiste una realtà, esistono delle comunità che credono in una realtà purgante dopo questa vita già nel primo cristianesimo e che la descrivono in maniera diversa, però credono che esista una dimensione dopo questa vita nella quale appunto ci sia una condizione di purificazione espressa in maniera diversa, in modi diversi. Allora, sì, esiste. Esiste nel secondo secolo un'interpretazione rispetto ad alcuni passaggi che prevede effettivamente l'esistenza di una dimensione, descritta in maniera rozza, come volete voi, è rozza perché uno parla già di dimensioni e quindi dice ma come si fa a parlare dell'aldilà in termini di dimensione, di spazio, di tempo e di cronologia? Pare quasi Dante e noi siamo lontani dalla teologia di Dante. Siamo lontani dalla teologia di Dante, ma quando Dante mette per iscritto quello che mette per iscritto, non lo fa partendo da un'opera di fantasia sua personale. Cioè non è il genio letterario di Dante Alighieri, ci sta una tradizione intermedia, che è tradizione interpretativa del testo biblico. Cioè tale tradizione trova il suo fondamento sul testo, non è una tradizione che viene fuori dal nulla. Allora, questi sono dei passaggi fondamentali perché la modernità, invece, rispetto all'analisi delle questioni, ci mette davanti ad una cosa. A te questa cosa sembra giusta, è giusta. A te questa cosa sembra sbagliata, è sbagliata. Allora, questo è un presupposto che può avere un suo valore, ma che non può prescindere assolutamente dall'indagine che ciascuno di noi è chiamato a fare prima di accettare delle proposizioni, vagliandone le radici, le origini, l'essenza, la provenienza di una determinata proposizione. Perché l'origine di un pensiero è fondamentale. Lo abbiamo imparato dal Novecento, ma manco tanto bene però. Che un pensiero giusto sia messo su delle bocche sbagliate non è un dettaglio. Non è un dettaglio. Il lavoro rende liberi. Io se vi dico questa frase senza contesto, semplicemente, no? Beh, è vero, sì, perché il lavoro dà indipendenza. Però... Esattamente, esattamente, esattamente. Cioè, se io non comprendo che una certa visione del lavoro ha una sua origine nel Novecento e anche un suo modo di essere declinata, poi posso applicarla con le stesse sfumature nella modernità, i campi di concentramento diventano in qualche modo gli uffici e in una vita d'ufficio io concentro le persone per una vita intera le quali lavorano baciando la mano di chi li fa lavorare per 4 soldi al mese, perché l'idea è che il lavoro è una benedizione, non è un diritto. Allora vedete che l'origine di una proposizione non è un dettaglio. Io non posso dire questo è giusto e questo è sbagliato se non so da dove viene, devo sapere pure da chi proviene, perché se questo proviene da una realtà, da qualcuno che per sua natura è un manipolatore, una volta che io aderisco ad un certo pensiero, poi vengo anche trascinato verso la direzione che tale manipolatore intende dare a quel pensiero che ormai è diffuso e poi si inculca nelle persone. Allora, perché dico questo? Perché, ripeto, per l'analisi delle questioni anche rispetto alle scatologie, non possiamo prescindere in nessun modo dallo studio e dalla lettura personale non solo dei testi biblici, ma anche dei testi che seguono la scrittura, che la commentano, anche da testi marginali di alcune comunità. Perché è vero che sei una comunità marginale, ma sei una comunità. È vero che sei una comunità che non merita nessuna attenzione, perché a noi delle comunità marginali non importa niente. Anche se poi, se volete, anche noi siamo una comunità marginale. E il problema è che questo tipo di discussione poi viene applicata a noi nei contesti, diciamo, canonici. Allora anche noi siamo comunità marginale e il pensiero delle comunità marginali non conta niente, non vale niente. Allora questo problema, che diventa poi un criterio ermeneutico, mette in crisi pure noi, cioè diventa un criterio di interpretazione che mette in crisi pure noi. Se la marginalità significa che io non ti devo prendere in considerazione, questo è un problema enorme per tutte quelle comunità che in un modo o in un altro si trovano ad essere messe al margine. Non sono al margine, ma si trovano ad essere messe al margine. Allora noi adesso abbiamo la pausa. 10 minuti, poi torniamo.